Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Abbiamo visto nella puntata precedente come Emmanuel Mounier, di fronte alla figlia morta, riesce ad affermare che lui e la moglie sono stati visitati da qualcuno di grande e che di fronte al mistero una gioia ha pervaso il loro cuore. Sembrano parole impronunciabili da un uomo in una simile circostanza. Sembrano parole di un altro mondo. Effettivamente, però, una letizia dell'altro mondo traluce negli occhi luminosi di chi fa l'esperienza della libertà. Di quella libertà che consiste nel donare gratuitamente, nella carità che è sempre libera dall'esito e non si aspetta nulla. Nel 1954 Gilbert Sesbron, scrittore e drammaturgo, scrive un testo teatrale in cui questo tema emerge mirabilmente. Il titolo è Mezzanotte, dottor Schweitzer. Nel primo atto Schweitzer appare in tutta la sua tenacia e laboriosità indefesse. Ha rinunciato a tutto. Ha una splendida carriera di musicista che avrebbe potuto forse condurlo ad essere il migliore direttore d'orchestra in Europa. Ha la professione di chirurgo, ha i soldi, ha la famiglia. È convinto che ogni grande esistenza nasce dall'incontro d'un gran caso. È giunto in Africa per guarire gli ammalati, per far costruire ospedali. Sta sacrificando la sua vita, ma non è felice. A Maria, sua aiutante e infermiera, di notte lo confida. Siamo in piena notte, in piena boscaglia e soli. Però non esito a confidarle questa verità che ho messo tanti anni ad accettare. La felicità non esiste. Ma se lei è degna di questa felicità, capisce allora che non ne ha diritto, che deve assumere una parte del fardello del dolore umano. Allora si abbandona la felicità e si sceglie la gioia. Il dottore si sente sconfitto perché si rende conto che non è cambiato quasi nulla negli anni trascorsi in quel paese. Ha una forte pretesa sull'esito delle sue azioni, vuole che esse cambino al momento la situazione. Padre Carlo, personaggio in cui è celata la figura di Charles de Foucault, profonde tutto il suo amore tra i bisogni di chi nel villaggio ha poco, libero dall'esito e dal futuro, certo e fiducioso. Il suo volto è sempre sorridente. A Maria, che gli chiede se l'uomo abbia diritto alla felicità, padre Carlo risponde: «La felicità passa come un sovrano in una sfilata. Uno l'aspetta per tanto tempo. D'un tratto il cuore batte più rapido, ecco, è troppo tardi. È già passato. La felicità non si lascia vedere che di spalle». Maria però non si accontenta, né della risposta del dottore, cioè la felicità non esiste, né può credere a Padre Carlo quando questi le dice che la felicità è sempre sfuggente perché la possiamo vedere solo quando è passata. Quando si guarda allo specchio la mattina, si rende conto che vuole essere felice. È presto. Lei sta attendendo qualcosa lì in Africa. Non è contenta. Padre Carlo le dice che l'eroismo consiste nel credere ancora all'idea, dopo che si è visto gli esseri miserabili che la incarnano. Non si può mai costruire qualcosa di grande quando si opera contro qualcosa, la fame, la povertà, l'ignoranza. Solo quando si lavora per qualcuno si opera davvero. L'errore dell'uomo è spesso nella sua presunzione che lo porta a voler essere perfetto, buono, e non a desiderare di essere santo. Padre Carlo incontrerà il vecchio amico o raccomandante Hervé Lieuven. I due si riabbracciano con la sorpresa del comandante, che non riesce a credere che un tipo come lui sia ora un uomo di Dio. Ma Padre Carlo gli spiega che Dio, quando ci impegna per la sua lotta, ci prende come siamo tutti interi, il buono e il cattivo. Se metti un ceppo al fuoco, tutto brucia, dice, anche i vermi che lo divorano. La guerra in Europa, la prima guerra mondiale, è ormai iniziata e sta per portare conseguenze anche lì, nelle lontane regioni africane. Una notte Padre Carlo decide di attraversare la boscaglia senza scorta, nonostante le avvisaglie di scontri. Lui, portatore di amore, denominato dagli indigeni uomo dalle mani aperte, non circolerà con uomini armati. Viene preso e assassinato. La notizia giunge rapidamente a Maria, a Lieuven e al dottor Schweitzer. Il suo viso porta ancora le tracce della letizia e nelle mani viene ritrovato un foglio. Vivere come se oggi tu dovessi morire martire. Lieuven tornerà in Europa. Schweitzer, a mezzanotte, in quanto cittadino tedesco, verrà arrestato perché la Francia è in guerra con la Germania. Padre Carlo è l'uomo che guarda e segue l'ideale che ha incontrato, senza ripensamenti, e non si perde nelle proprie misure, nelle valutazioni sui risultati. Pensa solo a dire «ti amo» a colui che ha incontrato. La sua vita è cambiata dopo l'incontro, come è successo a Miguel Magnara. Dopo la morte di Charles de Foucault, la figura storica celata sotto Padre Carlo, quante conversioni e vocazioni ci sono state. Quanti diedero vita a comunità differenti che si ispiravano a Gesù. Queste comunità formano oggi tutte insieme l'Associazione Internazionale Fratel Carlo di Gesù. È proprio vero che i tempi del Signore non sono i nostri tempi. Nella tradizione cristiana Padre Carlo è il santo, non è il buono o colui che si sforza di migliorarsi, non è un superuomo, piuttosto è un uomo vero, perché aderisce alla bellezza e alla verità dell'incontro con Cristo. E come colui che è trascinato da un grande amore, vive la densità dell'istante tutto preso dalla memoria del suo volto e desidera che anche gli altri possano incontrare la pienezza e il fascino che lui ha visto. Per la tradizione cristiana, il santo è perciò un uomo vero, riflesso di Cristo, l'unico in cui l'umanità si è compiuta in tutta la sua potenzialità. Pensiamo ad Andrea e a Giovanni, che dopo che hanno incontrato il maestro gli chiedono «Maestro, dove abiti?» E lui risponde «Venite a vedere». Il desiderio di quei due discepoli nasce dal fascino per l'incontro con una umanità diversa, imprevista e imprevedibile, ma al fondo profondamente desiderata dal cuore. Quell'umanità investe con il suo carisma tutta la persona dei primi discepoli, i loro pensieri, le loro azioni, tanto che fin da subito vogliono seguire il Maestro. La memoria di quel volto certo non annulla la nostra miseria. Pensiamo a Pietro, che dopo 3 anni di condivisione con Gesù lo tradisce per ben 3 volte la notte del giovedì, quando il Maestro viene catturato. La vista del volto del Cristo risuscitato gli fa richiamare però alla memoria il suo tradimento, e soprattutto l'affetto di colui che lo sostiene e in cui si pone ogni sua speranza. E piange amaramente. Quando Gesù appare ai discepoli dopo la risurrezione, non chiede a Pietro perché l'abbia tradito, bensì se lo ami, per ben 3 volte. A quel punto il Maestro affida i discepoli, e quindi l'Ecclesia, a quel traditore incoerente. La santità non è per la tradizione cristiana uno sforzo di coerenza, ma amore ad una persona, Cristo. Da questo amore nasce un amore alla vita, dentro un abbraccio consapevole delle sue condizioni esistenziali. Nulla c'è da censurare o da sottacere in Cristo. Tutto il nostro male è in Lui redento. Persino la morte è un gesto della vita, perché è un passaggio alla vita vera. Da qui sgorgano un atteggiamento d'umiltà, perché il santo acutamente, drammaticamente fa esperienza della sua fragilità e ha coscienza del proprio peccato. Una letizia, che non è dimenticanza della fatica del vivere, ma coscienza che la nostra salvezza è possibile nonostante il nostro male, perché Cristo sarà sempre con noi. Una povertà di spirito, una povertà di sé che si traduce in desiderio di voler fare la volontà di Dio, nella preghiera che non sia riconosciuta la nostra gloria, ma la sua. E infine una libertà, che deriva dal sentirsi liberi dall'esito delle azioni umane, per cui possiamo operare indefessi, anche quando il risultato apparente del nostro agire è nullo, perché la bontà del nostro operare è mendicare e domandare Cristo nell'istante, chiedere che venga e si manifesti nella pochezza di quanto facciamo.
Rosario Tronnolone ha proposto: Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Ares. La musica della sigla è il mottetto Bow Thine Ear di William Byrd. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Thank you.